Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata di PDM, il podcast di approfondimento musicale di Radio Yulm, dove una volta ogni 2 settimane vi farò compagnia raccontandovi di alcuni dei dischi che almeno una volta nella vita dovreste davvero ascoltare. A parlarvi è Jacopo Corradini, studente del secondo anno di CMP e grande appassionato di musica. Vi accompagnerò in questo viaggio, piccolo viaggio di 6 puntate, dove per ognuna delle quali tratteremo un disco per decennio, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare alla decade appena conclusa. Come ripeto per ogni puntata, e ci tengo a sottolinearlo, i dischi che vi consiglierò e di cui vi racconterò saranno sempre, e dico sempre, accessibili a chiunque, con delle ovvie componenti di innovazione, altrimenti come potrebbero entrare in questa lista, ma non saranno mai elitari, mai dischi chiusi per quelli che ne capiscono, come si dice, nella speranza di poter raggiungere tramite le mie parole più gente possibile. Fatta la consueta introduzione, quindi possiamo iniziare. Oggi tocca agli anni 80 e dopo aver affrontato il pop dei Beatles e il nuovo punk dei Joy Division, per questo appuntamento ho deciso di cambiare ancora genere, proponendovi un disco per me speciale. Come avevo già anticipato, infatti oggi vi parlerò del mio album preferito di sempre. Non diffidate, non scelgo perché è il mio preferito, ritengo che questo disco sia davvero un unicum nella storia della musica, almeno fino alla sua uscita, e so che non solo per me ma anche per molte altre persone il momento in cui si è ascoltato questo disco per la prima volta è stato, come si dice in americano, un life changing moment. La mia speranza quindi è quella che una volta ascoltato l'album possa avere su di voi lo stesso effetto, e sarei davvero felice. Di che disco parliamo? Parliamo di Sign of the Times, uscito nel 1987 ad opera del cantautore, un produttore, polistrumentista, artista, ballerino, attore, regista, stilista e soprattutto fuori di mente, Prince. Come introdurvi un tipo come Prince? Fondamentalmente era un pazzo, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi autori e soprattutto innovatori della black music. Prince ha avuto una carriera folle, tanto folle quanto prolifica. Il primo disco infatti risale al 78 e fino al 2015, che è stato l'anno prima precedente alla sua morte, ha pubblicato dischi su dischi, lasciando fuori il disco postumo uscito tra l'altro quest'anno. Pubblicando con una media di quasi uno l'anno, senza considerare tutti gli EP, i B-sides, i singoli a sé stanti, colonne sonore, bla bla bla. E la cosa disarmante è la continua ricerca di un suono nuovo in letteralmente ogni disco. Producendo così tanta roba è normale che escano tanti brutti lavori, ma l'obiettivo di Prince, come quello di tanti autori che hanno lavorato come lui, come Bowie o Lou Reed, non era quello di avere uno standard qualitativo costante, per quanto altissimo fosse, quanto più quello di continuare a rinnovarsi, a non essere sempre il solito Prince, questo nella musica come nella vita, cambiando diverse volte nome d'arte, religione, stile, partner, forse troppe volte in questo caso, si vocifera anche orientamento sessuale, e giusto, dimenticavo anche le droghe, quelle veramente le ha provate tutte. Ma tornando alla musica, il suo periodo migliore è sicuramente quello che va dal 1980 all'89, con una raffica di 9 album, tra cui figura anche Sign of the Times, e dei quali almeno 7 non mi vergogno a definire capolavori in senso assoluto. Ed è stato il suo periodo più alto sia a livello artistico, creando quello che oggi si chiama Minneapolis Sound, lui era di Minneapolis ma comunque dopo ne parleremo, e in generale sconvolgendo completamente l'idea che fino ad allora si aveva di funk, di soul, ma soprattutto di pop. E infatti è stato anche il suo livello più alto di popolarità, diventando un'icona mondiale di stile, vincendo un Oscar per la miglior colonna sonora e sfornando comunque diverse hit che bene o male credo tutti abbiate sentito almeno una volta, come Purple Rain, Raspberry Beret, 1999 o Kiss, per citarne alcune. Ah, è giusto, manca anche quella che in questo caso è sia la title ma anche la opening track del nostro disco, che è appunto Sign of the Times.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on a
little baby cause she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Lo stile di Prince, come ovvio che sia, era unico nel panorama musicale del tempo. Il suo suono era così particolare, così ricercato per le orecchie dei suoi coevi. Era un mix di tantissima roba, andava a pescare dal blues, dall'R&B, dal soul e soprattutto dal funk. Infatti James Brown lo elesse suo unico erede insieme a Michael Jackson. Elementi poi presi e uniti sia delle componenti hard rock sia un uso molto pesante dei sintetizzatori. A tutto ciò poi legava i suoi testi, sempre fedeli alla cifra stilistica dell'erotismo. Avete presente la miriade di canzoni pop che avrete sentito tipo un miliardo di volte alla radio che bene o male trattano quell'argomento in maniera più o meno diretta? Ecco, non dico che vengano tutte da Prince, ma vengono tutte da Prince. Vabbè, idiozia a parte, Prince ovviamente non fu il primo a trattare il sesso nelle proprie canzoni, ma è stato il primo a renderlo una componente estetica dirompente. Il suo parlarne in maniera così dettagliata, così pungente, cantando in modo molto erotico, come se ci stesse bisbigliando qualche porcata all'orecchio e lasciandosi trasportare in descrizioni al limite della censura, non era un qualcosa di fine a se stesso, era la ricerca di un linguaggio pop ma che rompesse le regole, era una fortissima provocazione verso il buon pensiero dell'America del tempo, l'America degli yuppies e dei comitati mamme per intenderci. Era un modo per dire andiamo ragazzi, dai, tutti facciamo sesso, è davvero così sconvolgente? Evidentemente sì, perché l'impatto di Prince negli anni 80 soprattutto è stato non devastante di più. Per capirci, il testo della canzone Darling Nikki, contenuto nel disco Purple Rain, era talmente dettagliato e zozzo che fu la miccia che rese obbligatorio l'uso dell'adesivo Parental Advisory sulle copertine dei dischi con contenuti espliciti, prima in America e poi in tutto il mondo. Se fate un rapido brainstorming e pensate a quanti dischi avete visto nella vita con su quell'adesivo, ecco, ringraziate Prince. Ovviamente oggi il sesso nelle canzoni ha sdoganato e ha perso tutta la sua carica politica, ma per il tempo, pensate a mettervi in quel periodo, fu davvero un'entrata a gamba tesa sul panorama pop vigente. Prince perciò veniva, oltre che da tanti grandissimi lavori a livello artistico, da due successi planetari come 1999, il disco più ballabile dell'universo secondo me, che ha coniato il termine synth funk, e soprattutto Purple Rain, appunto, che vendette 13 milioni di copie in tutto il mondo e che vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora dell'omonimo film. che, vabbè, rispetto al disco, come dirlo delicatamente, era una merda. Nell'87, perciò, dopo altri due dischi di minor successo rispetto a Purple Rain, le pressioni sul cantante erano enormi. La Warner, la sua casa produttrice, voleva un altro album da primo posto in classifica e interferì parecchio durante la sua stesura. Risultato? Prince si intestardì e iniziò a creare Sign of the Times, giocando letteralmente con ogni suono fosse possibile realizzare in studio, creando canzoni per sé, non per l'audience, e presentando alla Warner un triple LP che fu subito tagliato e ridotto a doppio per non correre rischi sul mercato. E pensate, nonostante il taglio, il risultato fu quello che a parer mio è il miglior disco degli anni 80, al pari e secondo forse solo ad altri due o tre, tra i quali comunque figurerebbe Purple Rain. E Purple Rain, a livello di impatto, fu sicuramente superiore a Sign of the Times. I testi erano esageratamente più spinti e soprattutto fu osata una cosa inusabile nella black music: togliere il basso, che era il peggior sacrilegio che un artista nero potesse fare. Però forse sono le mie emozioni, forse la mia preferenza a guidarmi, ma a parer mio, a livello letteralmente musicale, a livello di ritmiche, di melodie, le armonie, il modo in cui ognuna di queste cose si incastrano, la ricerca dei suoni in ogni singolo colpo di cassa, di rullanti, in ogni singola nota, per me Sign of the Times, sotto questo punto di vista, è inarrivabile. È uno di quegli album a cui si dovrebbe pensare sempre in automatico quando si pronuncia la parola musica. Non so se avete presente Anderson .Paak, sicuramente, quello dei Silk Sonic. Ecco, un po' di tempo fa ho visto un'intervista dove diceva che questa che sto per lanciare è una delle sue tre canzoni preferite, The Ballad of Dorothy Parker.
Dorothy was a waitress on the promenade. She worked a night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier I'd been talking stuff in a violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker whip than mine. Dorothy was fast. Well, I ordered. Yeah, let me get a fruit cocktail. I ain't too hungry. Dorothy laughed. She said, "It sound like a real man to me. You're kinda cute. You wanna take a bath?
Do you want? Do you want
bath? Oh, I said cool. I'm leaving my pants on. Cause I'm kinda cool." Someone, she said, sound like a real man to me. Mind if I turn on the radio? Oh, my favorite song, she said, and it was Joni singing.
Help me, I think I'm born.
Ring, phone rang, and she said, who ever's calling can't be as cute as you. Right then and there, I knew I was through.
Well,
Prima accennavo ad un sottogenere del funk chiamato Minneapolis Sound. Non è un genere facile da definire, soprattutto quando si scende così tanto nel dettaglio. Essenzialmente era un ibrido fra funk, soul, un po' di pop rock, synth pop, ma la caratteristica chiave era la storpiatura elettronica di suoni comunemente creati con strumenti acustici, soprattutto suoni e melodie di batterie, bassi e trombe. Erano proprio trasformati come dei brevi strilli elettronici, quasi come se si stessero cantando le loro parti. Chiaramente Prince è stato il padre di questo genere. Per gli storici della musica è nato ufficialmente nell'80 con il disco Dirty Mind, anche se poi queste date così rigide lasciano il tempo che trovano. Ponendo comunque che sia nato effettivamente quell'anno, è nel 1987 che appunto Minneapolis Sound trova la sua massima espressione proprio con Sign of the Times. Tutte le caratteristiche infatti che vi ho detto adesso sono portate qui ai massimi livelli. Difatti già dentro il primo pezzo, che è omonimo del disco, c'è condensata tutta l'essenza di Prince. Come spesso accade nelle sue canzoni, infatti la batteria è fissa come un palo, non si schioda mai ed è al contempo molto cantabile. E far cantare uno strumento che non emette note non è una cosa da tutti. E a questa batteria si somma poi una linea di basso sintetizzato che più ciccione di così si muore mentre nel silenzio Prince attacca a cantare. E secondo me questa è la caratteristica più grandiosa della sua musica, il silenzio. Questo suo stile minimalista non serve tanto a risaltare i suoni dei singoli strumenti, quanto più il vuoto che si cela fra di loro, un silenzio con cui Prince dialoga, con cui duetta. È proprio il silenzio a diventare a tutti gli effetti uno strumento, eppure quello più importante, perché è tramite il vuoto che si va a creare l'atmosfera della canzone. Per me è incredibile riuscire a suonare il nulla meglio di tutto il resto. E il disco potrebbe finire qui ed essere già perfetto per quanto mi riguarda. Invece continua con Play in the Sunshine, che essenzialmente è un pezzo pop che si è stancato di esserlo e inizia a fare un po' quello che gli pare, facendo il paio con Housequake, una sorta di electro-funk sotto acidi, un'improvvisazione continua, una jam. Per quanto lo squara qua 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 delle trombette non vi lascerà mai più, non abbandonerà mai più il vostro cervello, in questo brano non c'è niente da dire, niente da cantare, dovete soltanto ballare seguendo il ritmo, basta. Al massimo fermatevi ad ascoltare The Ballad of Dorothy Parker, una vera e propria enciclopedia di melodie, una culla per la mente, soprattutto dopo la botta della canzone precedente, seguita poi da It, dalle sue urla e il suo riff senza senso anche lui ripetuto in eterno finché non vi esce pure dal naso. E mentre questo si dissolve nel nulla lascia spazio a Starfish and Coffee, che è forse la canzone presa bene per eccellenza, una sorta di sveglia mattutina per affrontare almeno la giornata, una piccola alba che possa irradiarvi di gioia. E se Starfish and Coffee è il sorgere del sole, allora Slow Love è il tramonto, dolce, delicata come davvero solo Prince sapeva fare, un pezzo che si deve ascoltare mentre si stringe il proprio ragazzo, la propria ragazza, a fare quasi da preludio per quello che succederà dopo, almeno ve lo auguro, raccontato tra l'altro in Huffing, e di nuovo le sue cantabilissime batterie dal ritmo erotico che pian piano si spengono in Forever in My Life, dove tutto quello che viene raccontato prima all'improvviso prende un senso, prende una stabilità, assume la forza di un amore sincero verso chi ci sta accanto. Il primo disco si conclude con questa nota romantica che dura giusto il tempo di inserire nel lettore il secondo, quando parte sparatissima You Got the Look, un pezzo che più pop di così non si può, e dalla cui semplicità di partenza, che non è necessariamente un problema, Prince applica un cerotto fatto di drum machine e percussioni schizofreniche, mentre la melodia, per quanto rimanga fedele al motivo di base, cambia sempre, rimanendo comunque sempre cantabile. In che senso? È un po' strano effettivamente da spiegare così a voce, dovreste sentirla e avrei voluto farvela sentire. Il problema è che subito dopo arriva quest'altro pezzo e all'improvviso ci dimentichiamo di tutto il resto.
Best friends can. Ooh. let me dress you. Come and help me pick out your clothes before we go out. Not that you're helpless, but sometimes those are the things that being in love's about. If I was your one and only friend, would you run to me if somebody hurt you, even if that somebody was me? Sometimes I trip on how happy we could be. Breakfast sometime. Well, then could we just hang out? I mean, could we go to a movie together? 'Cause to me, baby, that would be so fine. Baby, can I dress you? I mean, help you pick out your clothes before we go out. Listen, girl, I ain't saying you're helpless, but sometimes, those are the things that being in love's about. Sugar, do you know what I'm saying to you this evening? Maybe you think I'm being a little self-centered, but I say I wanna be all of the things you are to me. Surely you can see.
Is it really necessary for me to go out of the room just because you want to undress? We don't have to make children to make love. And we don't have to make love to have an orgasm. Your body is what I'm all about. Can I see it? I'll show you. Why not? You can do it because I'm your friend. I'd do it for you. Of course I'd undress in front of you. And when I'm naked, what shall I do? Can I make you see that it's cool? Can't you just trust me? If I was your girlfriend, you could. Oh yeah, I think so. Listen, for you naked, I will dance a ballet. Would that get you off? Tell me what will. If I was your girlfriend, would you tell me? Would you let me see you naked then? Would you let me give you a bath? Would you let me tickle you so hard you'd laugh? And would you let me kiss you there? You know, down there where it counts. I'll do it so good, I swear I'll drink every ounce. Then I'd hold you tight and hold you long, and together we'll stare into silence. We'll try to imagine what it looks like. Yeah. We'll try to imagine what silence looks like. Yeah, we'll try to imagine what silence looks like. Yeah. We'll try.
If I Was Your Girlfriend, un pezzo universale, incredibile, ma a parer mio l'unico in grado di rivaleggiare con Sign of the Times, la title track. Veramente quelle spolliciate di basso, mentre ancora una volta nel vuoto il falsetto di Prince ci fornisce un'interpretazione mostruosa di questo dramma d'amore, usando un'alterazione elettronica del cantato che alla fine è atta a creare un effetto di, come dire, di mescolanza fra voce maschile e femminile, perché essenzialmente è questo che dice la canzone, no? Lo dice anche il titolo, se fossi stata la tua ragazza. E Prince ovviamente ha sempre scelto un'immagine androgena, ma qui addirittura la voce fu accreditata ad una certa Camilla, raccontando di questa nuova cantante scoperta da Prince. In realtà appunto era la sua voce effettata, e geniale anche in questo caso, non mi stancherò mai di ripeterlo. Dopo tutto ciò parte Strange Relationship, un altro pezzo con un tiro, una flemma incredibili, vorrei molleggiare sulle ginocchia per sempre sentendola, seguita poi da I Could Never Take the Place of Your Man, titoli comunque sempre corti, qui davvero un pezzo super radiofonico, c'è solo da cantare e divertirsi senza farsi troppe domande, anche perché poi arriva The Cross, sicuramente il brano più atipico del disco, che però mostra tutta l'anima rock di Prince che spesso è sottovalutata, prima degli ultimi due pezzi. It's Gonna Be a Beautiful Night, un pezzo live, dal vivo, infinito, dal groove dirompente, e Adore, una balladona finale tutta in falsetto con tanto di cameo di Miles Davis alla tromba. E questo è quanto, 1:20 di musica. basta, non serve aggiungere altro. Questo disco per me è qualcosa di più necessario dell'acqua per sopravvivere, un disco mostruoso e seminale. Non avete idea dell'influenza che Prince e Sign of the Times nello specifico abbiano avuto sulla musica successiva. Tutto il new soul nato a fine anni 90, che poi c'è tutt'oggi, viene da qui, D'Angelo, Erika Badu, Lauryn Hill prima, con le loro batterie tirate molto indietro, che Prince aveva già intuito 15 anni in anticipo, piuttosto che Daniel Cesaro, Anderson Paak oggi. Chi più chi meno, tutti questi artisti devono il loro lavoro a Prince, o comunque in parte a Prince. Ma non solo in quest'ambito, prendete House of Balloons di The Weeknd, ma in generale tutta la produzione di The Weeknd, o Justin Timberlake o Beyoncé, pensate, ascoltate 1+1 se non mi credete, prendete Bruno Mars, Pharrell, Prototype degli Outkast, davvero tutto l'universo pop post Prince ne subisce l'influenza, è inevitabile. Io sono davvero contento di poterne sentire gli echi altrove, ora che purtroppo appunto non è più fra noi. Spero che le mie parole vi abbiano convinto ad ascoltarlo, perché per quanto fosse estroso fino ai limiti dell'umana possibilità, Prince è stato un innovatore oltre ogni misura, per il mio anche molto di più rispetto a altri nomi commercialmente maggiori come per esempio Michael Jackson. Nella speranza di avervi appassionati, perciò vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. La prossima sarà dedicata appunto agli anni 90 e ad una cantante davvero irripetibile, ma non facciamo spoiler. Quindi nel frattempo, un saluto.